buongiorno e buona domenica, benvenuti a tutti noi che siamo qui insieme per ancora lodare il Signore e ascoltare della Sua parola. C'è un argomento che non è semplice, l'argomento della nostra predicazione di quest'oggi, ed è un argomento che spesso costituisce un problema per chi non è un credente, ma spesso costituisce anche un problema per chi è un credente. E il tema è questo: che dire di coloro che non hanno sentito parlare del Vangelo e di Cristo? È giusto che Dio li mandi all'inferno? Ora, sottolineo questo tema non perché è mia intenzione risolverlo quest'oggi o affrontarlo direttamente quest'oggi, ma proprio per far capire e inquadrare in modo più ampio la difficoltà che ci pone il tema di quest'oggi, il testo di quest'oggi. C'è un severo monito in questo brano, che è quello del terribile giudizio di Dio per chi non ha mai sentito parlare di Dio. Ma sono parole molto dure quelle che noi ascolteremo, ma ricordiamoci che sono parole non dirette in primo luogo ai non credenti. Sono parole dirette in primo luogo alla Chiesa a cui l'autore della lettera agli Ebrei stava scrivendo. Vi invito ad aprire Ebrei 10, leggeremo i versetti dal 26 al 39. Se pensavamo che l'avvertimento di Ebrei 6 fosse stato forte, ascoltiamo questo. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale maggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Per fortuna però il nostro testo non finisce qui, il nostro testo va avanti e continua con queste parole. Ma ricordatevi di quei giorni di prima, in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo stesso modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita eterna. Devo dire che non è che mi entusiasmo a dover predicare su questo argomento, sapendo che ci sono oggi degli amici, delle persone nuove che sono venute qui in mezzo di noi, perché certamente il tema dell'apostasia non è un argomento né piacevole e né tantomeno di intrattenimento. Avrei preferito avervi qui domenica scorsa, quando abbiamo parlato di questo libero accesso che abbiamo al trono della grazia di Dio, dove siamo incoraggiati ad accostarci con franchezza, cioè senza paura, senza timore. Però abbiamo questo argomento, allora io spero che Dio abbia una ragione valida per la vostra presenza qui in mezzo a noi quest'oggi ad affrontare questo tema. Ora, la prima cosa su cui voglio essere chiaro, che ci piaccia o che non ci piaccia, è che la Bibbia insegna chiaramente che l'inferno è destinato a tutti quelli che non rispondono per fede al Signore Gesù, a Cristo. Possiamo girarci intorno come vogliamo, però questo è il dato di fatto. Senza la fede in Cristo si è persi. Ma la scrittura insegna anche che esistono diversi gradi di giudizio e il giudizio peggiore è riservato non a quelli che non hanno sentito mai parlare di Cristo e neanche agli impenitenti del Vecchio Testamento che non hanno accettato in qualche modo Cristo, ma il giudizio peggiore è verso quelli che conoscono e che pur conoscendo hanno rifiutato. Il tema di questo argomento è quello dell'apostasia, cioè gli apostati sono quelli che avevano rifiutato Cristo. Ora, nel capitolo 6 noi abbiamo già, in qualche modo, se andate a guardare, ad ascoltare nuovamente quella predicazione, abbiamo iniziato a parlare dell'apostasia, l'avevamo definita come l'abbandono e il rifiuto della fede da parte di una persona informata su di essa. Oggi vi propongo una definizione un po' diversa, ma non molto diversa. L'apostasia è il rifiuto intenzionale di ciò che si riconosce come vero nel proprio cuore. Il rifiuto intenzionale di ciò che si riconosce come vero nel proprio cuore. Allora qualcuno mi potrebbe dire, ma ascolta, ma perché dovrebbe farlo una persona se sa nel suo cuore che quella cosa è vera? Perché dovrebbe rifiutarla? Non lo so, però so che tutti sappiamo che l'uso di alcol o di droghe è nocivo alla salute. Eppure ci sono tante persone che fanno uso di alcol e di sostanze stupefacenti. Tutti sappiamo che mangiare disordinatamente e abusare del cibo e non praticare alcuna attività fisica può avere delle complicazioni per la nostra salute e che magari ci abbassa la vita media, l'aspettativa della vita media e ci espone a rischi di infarti o di altre cose del genere. Eppure ditemi quanti di noi siamo attenti nel nostro modo di mangiare e soprattutto quanti di noi facciamo con regolarità attività fisica. Io mi reputo fortunato se una volta alla settimana o ogni due settimane riesco a correre per qualche chilometro, ma è questa regolarità, sappiamo che queste cose sono giuste, eppure lo neghiamo nei fatti, lo ignoriamo con i fatti. E lo stesso è riguardo alla persona che conosce di Cristo e pur conoscendo di Cristo decide di non prestare attenzione. Il nostro testo inizia con un paradosso simile. Se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Provo a tradurre questa frase in modo più semplice. Se conosciamo la verità, ma deliberatamente la rifiutiamo, allora siamo rovinati come un toast che è rimasto nel tostapane e che si sta bruciando. Questa è la situazione che ci descrive la scrittura. E non è un qualcosa di marginale che stiamo rifiutando, non è una verità qualunque, non è la verità sull'alcol, non è la verità sulla droga o l'esercizio fisico, ma è qualcosa di più importante. Allora, per iniziare, dobbiamo confrontarsi con questa espressione. Se persistiamo nel peccare volontariamente, perché di qualunque cosa si tratta, questa frase, è qualcosa di terribile, perché ci viene detto che non resta sacrificio sufficiente per porre rimedio. Di qualunque cosa si tratta questo persistere nel peccare volontariamente. Allora, iniziamo con, secondo me, quello che non vuol dire. Ora, chiaramente, non si sta parlando dei peccati non intenzionali. Il peccato involontario è per sua definizione involontario, non lo sappiamo. Ne si sta parlando, a mio avviso, dei peccati frutto della passione, cioè di quelle cose che in un momento particolare ci colgono e siamo vittima degli stessi. Non si sta parlando, e quindi sono di quelle cose che in altre circostanze non avremmo chiaramente fatto, ma sono in una determinata circostanza che ci espongono e ci fanno cadere. Ne si sta parlando, a mio avviso, del periodo di freddezza che ogni tanto capita a chiunque di passare. Abramo e Davide ebbero dei periodi di questo tipo nella loro vita, ma chiaramente furono perdonati. E non si sta parlando del peccato che potremmo definire in un certo senso intenzionale. Ora, sappiamo tutti che usare il nome di Dio invano è sbagliato. Sappiamo tutti che mentire o rubare non è giusto, che è un peccato. Ma quante volte anche noi dobbiamo pentirci di cose di questo tipo? Eppure sono cose che sappiamo che non sono giuste, sono cose che Dio condanna. Nonostante questo, spesso cadiamo in questo tipo di errore, in questo tipo di peccato. Cosa significa? Che allora non c'è perdono per queste situazioni? No! Ora, indubbiamente, mentire, usare il nome di Dio, eccetera, eccetera, è grave. Ma non sono, a mio avviso, quei peccati di cui si sta parlando qui, nei confronti dei quali non esiste poi alcun sacrificio disponibile. Il tempo del verbo ci dà un aiuto, perché ci dice che queste persone persistono nel peccare. Cioè, non si sta parlando di isolati casi di caduta. Si sta parlando di uno stile di vita, di un modello di vita che è intenzionalmente impenitente e ribelle. I peccati come rubare, commettere adulterio, sono solo dei sintomi. Il problema è alla radice, ed essa è legata alla conoscenza della verità, come dice il versetto 26, hanno conosciuto la verità. Ed è descritto in termini molto forti nel versetto poi 29, quando ci viene detto nel versetto 29 che hanno calpestato, profanato il sangue, disprezzato lo spirito della grazia. Il contesto ci rivela che il peccato è deliberato, è un rifiuto volontario della grazia rivelata di Dio in Cristo Gesù. È il rifiuto stesso del Vangelo. E il conoscere il Vangelo mi è arrivato a un certo punto a dire no, io voglio fare a modo mio, secondo la mia visione, bisogna procedere in questi termini. E questa apostasia viene descritta con delle caratteristiche che sono veramente forti. La prima caratteristica è quella di calpestare il Figlio di Dio. Ora, calpestare è una frase che rivela un disprezzo infimo, sfacciato. Ora, non so se a voi è capitato di guardare delle manifestazioni in alcuni paesi che sono contro qualche altro paese. Capita spesso nei paesi islamici, i quali che cos'è che fanno? Prendono la bandiera, il più delle volte quella americana, e la bruciano pubblicamente in piazza, oppure la calpestano, ci saltano sopra. Questo per dire che cosa? Per dire che c'è un'opposizione forte nei confronti di quella nazione. E questo è quello che viene fatto dall'apostata, calpesta il nostro Signore Gesù Cristo. William Barclay, un teologo scozzese, in un suo libro parla di una persona, di un tedesco, che durante il periodo nazista era stato arrestato, processato, torturato e internato in un campo di concentramento. Aveva subito di tutto, ma alla fine, come pochi, era uscito da quel campo di concentramento, era riuscito a sopravvivere a tutta quella situazione. Quando poi casualmente, incidentalmente, venne a scoprire che cosa? Che a tradirlo era stato proprio il figlio. Era stato il figlio, al che fu colto da malore e per un attacco cardiaco morì. Quella scoperta gli aveva spezzato il cuore. L'attacco di un nemico noi lo possiamo prevedere, lo possiamo anche, come dire, affrontare, lo possiamo assorbire, ma l'attacco di una persona che invece dovrebbe amare, quella non siamo capaci di gestirla, quella ci provoca una ferita che è molto forte, ed è questo quello che sta in qualche modo dicendo il Signore, che prova nei confronti di quelli che l'hanno conosciuto e poi lo rifiutano. È un disprezzo molto forte. L'apostasia non è semplice ribellione alla legge, non si tratta del trasgredire uno o due comandamenti, perché altrimenti, fratelli, noi siamo qua tutti apostati qua dentro, perché nessuno di noi si mette in testa il fatto che possiamo essere dei perfetti. Non lo siamo, e per questo abbiamo anche la confessione, abbiamo iniziato il nostro culto con la confessione, perché o ci crediamo o non ci crediamo. L'apostasia è questo tradimento d'amore. È il tradimento che ha una persona nei confronti di Cristo, che ha dato e amato tutto per noi. E poi questo considerare profano il sangue del patto. La parola profano è una parola che significa comune, normale, significa considerare il sangue di Gesù Cristo alla stessa stregua di qualsiasi altro sangue, del sangue di un toro, del sangue di una capra, come quelli che esistevano nel Vecchio Testamento. Ed è ironico perché se Dio... Questa cosa è ironica perché Dio ha valutato, ha detto che quel sangue è prezioso e l'apostolo invece dice che è un sangue profano, cioè un sangue da nulla, che non ha valore, che non ha peso. Smentire e attribuire un valore diverso a quello che Dio attribuisce al sangue del Signore. E poi disprezzare lo spirito della grazia. Sappiamo che lo spirito ci guida, ci insegna, ci riprende quando siamo alla deriva oppure quando siamo addormentati. Lo spirito viene al nostro fianco per aiutarci e per incentivarci, ma noi invece di ascoltare quella voce la ignoriamo. L'apostata, invece di ascoltare quella voce, la ignora, la disprezza. E ad aggravare il fatto è che quella voce non è una voce qualsiasi, ma il nostro testo ci dice che è la voce dello Spirito della Grazia, cioè di quello che ci dà ciò che non meritiamo e che ci risparmia invece quello che effettivamente meritiamo. Questo noi facciamo, girare le spalle alla verità. In questo modo noi insultiamo lo Spirito del Signore. Queste sono le caratteristiche dell'apostasia. Ma quali sono le cause che possono spingere all'apostasia? Ora, parlare di cause è in qualche modo inappropriato, perché la causa ultima, lo sappiamo, che è la malizia che c'è nella malvagità che c'è nel cuore umano. Ci sono però delle circostanze che possono in qualche modo essere dei facilitatori verso l'apostasia. E il nostro testo ne cita alcuni. Il primo facilitatore verso l'apostasia è proprio questo, la persecuzione. Gesù stesso in Matteo, al capitolo 24, stava discutendo dei segni degli ultimi tempi e dal versetto 9 in avanti si esprime con queste parole. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sorridetati da tutte le genti a motivi del mio nome. Allora molti si sveleranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. In Ebrei 10 la persecuzione viene indicata come uno dei motivi per cui questa persona potevano cadere nell'apostasia. Le persone soffrivano per la loro condizione, l'abbiamo visto anche domenica scorsa, e allora avevo iniziato a pensare che era meglio assentarsi, non frequentare, fare di tutto per salvaguardare la sicurezza poca che avevano. E in questo modo si stavano allontanando. Ora io devo dire che mi sento non qualificato a parlare di persecuzione, perché nessuno di noi penso che ha affrontato una persecuzione forte come quella che affrontano i nostri fratelli in altri paesi del mondo. E mi chiedo quale potrebbe essere la mia reazione sotto minaccia della mia stessa vita o sotto minaccia delle persone che sono care a me, mia moglie, miei figli, mia mamma e le mie sorelle. Cioè, cosa potrei fare in quelle circostanze? Veramente riuscirei a mantenere la fede oppure no? Ora il Signore ci deve dare grazia, ma l'apostata è quello che abbandona, è quello che rinuncia. Invece il fedele è quello che persevera fino alla fine. Ora, se ci sono delle persone che vengono all'interno della nostra comunità perché, o di una comunità perché sono alla ricerca di qualcosa di diverso della fede in Cristo, probabilmente alla prima opposizione, alla prima persecuzione, gireranno le spalle, perché nessuno è disposto a soffrire per le relazioni, per la tradizione o per altro ancora, se non c'è una ragione forte, se non c'è questa relazione forte alla base, prima o poi si svieranno. Pochi sono infatti disposti a morire per le buone relazioni o la tradizione. Poi c'è il falso insegnamento. Il falso insegnamento viene citato dal Signore stesso in questo brano che abbiamo letto di Matteo. Ora, i falsi insegnanti non ci sviano dalle riunioni, il più delle volte, non sono come la persecuzione che ci allontanano dagli altri, ma hanno lo stesso effetto di allontanare dalla verità. Ascoltate cosa dice Paolo a Timoteo. Secondo Timoteo capitolo 4 versetto 3, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le loro proprie voglie. Le persone ascoltano i falsi maestri perché ciò che sentono si adatta al loro stile di vita, che non è conforme a quello che dice la scrittura. Il ciclo si può in qualche modo, il ciclo di questa relazione, si può in qualche modo descrivere in questo modo. In primo luogo la persona professa la propria fede in Cristo e per un certo periodo procede come tutti gli altri, come qualsiasi altro credente. Poi però incominciano a esserci dei problemi con che cosa? Con la disciplina, il discepolato, l'obbedienza, la necessità di avere dei cambiamenti nel proprio stile di vita o nel proprio modo di pensare, e questo incomincia a dare fastidio. Incomincia a dare fastidio e allora si incominciano a cercare delle alternative. E il falso insegnante, il falso profeta diventa in questo caso il pretesto per cambiare, perché dice delle cose che in qualche modo avallano o legittimano il modo di pensare scorretto di questa persona che vuole fare di testa sua. Però arrivato a un certo punto non è più sostenibile una cosa nella pratica e una invece altra cosa a livello di pensiero. E allora ci si scontra con il falso profeta stesso, il quale diventa a sua volta elemento di minaccia e si allontana definitivamente. Questo è il ciclo della persona un po' disordinata, che spesso frequenta anche le nostre chiese, di quello che sembra un credente, ma che in effetti non lo è, e che viene trascinato da questo prurito di udire, di cercare delle giustificazioni al proprio stile di vita. Poi c'è la tentazione, la persecuzione, il falso insegnamento, poi la tentazione. Luca 8,13 fa un riferimento ad una parabola che è quella dei diversi terreni. E permettetemi di leggere alcuni versi. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice, credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Ora, la parola prova spesso viene tradotta anche come tentazione. Gli apostati sono degli ascoltatori, potremmo definire rocciosi, cioè sono quelli che hanno ascoltato il Vangelo e lo accettano per un certo punto, ma poi non sono disponibili ad un impegno serio, duraturo e convinto. La tentazione e la prova possono arrivare in molti modi, ognuno ha il suo modo di recepirle. Per alcuni può essere la brama del potere, della fama, la ricerca del sesso, del piacere, ma il risultato è univoco, è sempre uno. Questi ascoltatori rocciosi si tirano indietro. E poi ci sono un'altra causa, un altro facilitatore, e questo è quello più infimo, quello più sottile, perché gli altri riusciamo bene a individuarli, riusciamo bene a identificarli, ma questo passa, come dire, inosservato, passa sotto le fila, ed è la negligenza e l'apatia. Nel capitolo 2 abbiamo già parlato di questo. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Alcuni alla fine diventano apostati semplicemente perché hanno scelto di percorrere la strada più comoda della negligenza. Non vorrebbero girare le spalle a Dio e non vorrebbero prendere una posizione formale di rifiuto nei confronti di Dio. Hanno semplicemente trascurato gli strumenti della sua grazia, la lettura della scrittura, la preghiera, la comunione fraterna e la sottomissione alla disciplina degli anziani. Questi sono gli strumenti della grazia che Dio ha dato alla sua Chiesa. Eppure si sono allontanati, hanno preferito la negligenza, l'apatia. L'apatia spesso diventa freddezza e la freddezza prima o poi si trasforma in opposizione. E questo vi assicuro che è un film anche facilmente visibile all'interno di una comunità. La negligenza e l'apatia. I risultati sono tremendi. I risultati sono tremendi, il nostro testo probabilmente non poteva trovare delle formule, delle espressioni più forti per indicarcele. E ci dice, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Questo è quello che dice il versetto 26. Ma perché? Perché non rimane più altro sacrificio per i peccati per l'apostata? Perché l'unico rimedio che Dio ci ha dato per la nostra salvezza è il sangue del Signore sparso sulla croce per noi. E nel momento in cui tu giudichi quel sangue profano, lo disprezzi, lo calpesti, non rimane null'altro. C.S. Lewis si pone una domanda nel suo libro, al capitolo, nel suo libro Il problema della sofferenza, che abbiamo anche quello in questa libreria in due copie, che recentemente ho consultato abusivamente, che vi invito a leggere, il quale dice: la risposta a tutti coloro che obiettano alla dottrina dell'inferno è a sua volta una domanda. Che cosa dovrebbe fare Dio secondo te? Cancellare i peccati passati dell'uomo e dell'uomo e dare a loro, a tutti i costi, una nuova possibilità di ricominciare, appianando ogni difficoltà e offrendo loro ogni possibile aiuto miracoloso? Ma è quello che ha fatto il Calvario. Perdonarli? Non vogliono essere perdonati. Lasciarli a se stessi? Ahimè, temo che sia proprio questo quello che Dio fa. Che cosa dovrebbe fare secondo te? E un altro teologo, Helmut Tillich, un teologo del tedesco del 1900, aggiunge: essere all'inferno significa semplicemente essere totalmente separati da Dio, ma in modo da essere costretti a vederlo. Questo è l'inferno, essere costretti a vedere la gloria di Dio senza averne accesso, in un qualche modo ripercorre la parabola del ricco e di Lazzaro, che era lì ai piedi del il mendicante. Vi ricordate che vedeva questo mendicante nel seno di Abramo e voleva essere aiutato in qualche modo, e poi mandato qualcuno ad informare i propri parenti. Ora, probabilmente possiamo essere d'accordo con le affermazioni di Lewis e di Tillich, ma forse è un po' soft addirittura la loro dottrina, perché qui il testo non ci dice semplicemente che le persone sono lasciate da sole. Il testo ci dice che rimane un severo giudizio da parte di Dio. Non è semplicemente un essere lasciato lì per i fatti tuoi e Dio si fa i fatti suoi, ma ci dice che c'è un severo giudizio. Una terribile attesa del giudizio, versetti 27 a 31. E l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Come ho accennato all'inizio del sermone, ci sono diversi gradi di peccato e diversi gradi di giudizio. Gesù stesso disse a Pilato: perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa. Giovanni 19:11, il peccato di Pilato è stato grande, ma quello di Giuda è stato maggiore. Entrambi erano increduli, ma Giuda era un apostata, aveva assaporato del regno di Dio, aveva la luce, aveva breve prove ben maggiori di quelle di Pilato, e quindi era molto più colpevole nei confronti del sangue di Cristo di Pilato stesso. E la stessa verità la ritroviamo in Luca al capitolo 12, quando ci viene detto che quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse, ma colui che non l'ha conosciuto e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. Nel nostro brano l'autore confronta e contrappone il giudizio a cui furono sottoposti gli israeliti nel Vecchio Testamento, che avevano respinto il vecchio patto che era inferiore e il sacerdozio di Abramo che era inferiore, rispetto al nuovo patto che è migliore e al sommo sacerdozio di Cristo che è maggiore. E allora dice: chi ha una conoscenza di questo tipo? Quale maggior condanna si merita per aver girato le spalle a Cristo? E per sottolineare l'importanza di questo, l'autore si rivolge al giudice stesso, si rivolge a Dio e dice: noi conosciamo infatti colui che ha detto, e cita tutta una serie di versetti, di riferimenti nel versetto 30, che sono del Vecchio Testamento, che si sintetizzano con questa frase: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente, è terribile cadere o nelle o dalle mani, fate voi. La sostanza non cambia, è terribile trovarsi in questa condizione. Se noi abbiamo nella mente, nella nostra idea, che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio di giudizio, un Dio severo, un Dio arcigno, e il Dio del Nuovo Testamento invece è un Dio amorevole, un Dio soft, stiamo sbagliando, perché Dio è sempre lo stesso. Dio sta semplicemente trattenendo affinché molti giungano alla salvezza e al pentimento, ma arriverà come un fuoco consumante, sarà terribile quel giorno. L'autore però non è lì per fare terrore psicologico ai suoi lettori, e neanche io voglio farlo nei vostri confronti. Anzi, l'autore continua e conclude, cioè, e avviamo anche noi verso la conclusione con questo. Ci sono dei deterrenti all'apostasia. E dal versetto 32 veniamo incoraggiati ad fare nostri questi deterrenti all'apostasia. Ma ricordatevi di quei giorni di prima, in cui dopo essere stati illuminati voi avete dovuto subire, sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposta agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi soldare a quelli che hanno trattate nello stesso modo. Infatti, simpatizzaste con i carcerati, accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Avete mai riflettuto a quante volte la Scrittura ci dice di guardare indietro? Guardare indietro a cosa? Se fate uno studio di questo guardare, vi accorgerete di cose molto, molto belle e interessanti. Non dimenticare Dio. Deuteronomio 6,12. Guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, della casa di schiavitù. Non dimenticare la parola di Dio. Secondo Pietro 3, carissimi, questa è già la seconda volta che vi scrivo, e in entrambi io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dei santi profeti, il comportamento, il comandamento del Signore Salvatore trasmesso dai vostri apostoli. Non dimenticare il giorno di Dio, ricordati del giorno nel riposo per santificarlo. Non dimenticare il popolo di Dio. Non trascurare l'ospitalità perché senza consaperlo alcuni hanno ospitato degli angeli. Non dimenticare la grazia di Dio. L'abbiamo detto all'inizio di questa sala, di questo culto. Benedici, anima mia, il Signore e tutto quello che in me benedica il suo santo nome, eccetera, eccetera. Non dimenticare l'opera di Dio. Io sono colui che vi consola, dice Isaia. Chi sei tu che temi l'uomo che deve morire, il figlio dell'uomo che passerà come l'erba? Hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e fondato la terra? Tu tremi continuamente, tutto il giorno, davanti al furore dell'oppressore, quando si prepara a distruggere. Ma dov'è il furore dell'oppressore? Non dimenticare il giudizio di Dio. Ricordati, ci dice il Signore, della moglie di Lot. Non dimenticare ciò che eri, Deuteronomio 7, ricordati, non dimenticare come hai provocato l'ira del Signore, il tuo Dio, nel deserto, dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al tuo arrivo in questo luogo, siete stati ribelli al Signore. Non dimenticare che il Signore non dimentica. Malachia 3, allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro, il Signore è stato attento e ha ascoltato, un libro è stato scritto davanti a Lui, per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. In Ebrei 10 l'autore ci dice che i suoi lettori dovevano non dimenticare gli ostacoli che stanno attraversando e le vittorie spirituali che hanno già avuto. Sono stati accusati pubblicamente, la loro buona reputazione è stata invocata, ma erano rimasti fermi. Fisicamente erano affaticati e forse erano stati anche torturati, ma anche se difficile, spese perché questo esponeva loro stessi, i loro figli, le loro persone care a rischio, erano stati a fianco di chi aveva la stessa sorte, simpatizzando con quelli che erano in prigione, probabilmente portando loro del cibo e una parola di incoraggiamento, rischiando loro stessi la loro propria vita. Avevano accettato con gioia la confisca dei loro beni. Il loro atteggiamento non era di rassegnazione, ma di vera gioia in Dio. Certo, è difficile tutto questo. Io mi chiedo quale potrebbe essere la nostra reazione naturale davanti a queste cose. Conoscendomi, direi che la reazione naturale sarebbe quella di ricercare sul codice civile le ragioni che possono sostenere la mia causa e andare a battere il pugno per sostenere i miei diritti. Tu vieni a togliere la proprietà a me, tu vieni a confiscare, perché minacci la mia libertà? Probabilmente agirei così. Eppure queste persone avevano fatto propria proprio l'insegnamento del Signore, avevano veramente compreso: Signore, tutto quello che io ho viene da te, e se tu hai deciso che queste persone, che questi romani devono prendermi di qualcosa che tu hai affidato a me, va bene così. Io mi chiedo fino a che punto noi siamo disposti e pratichiamo questo nella nostra vita. Anche noi possiamo incontrare delle difficoltà. E allora l'invito che ci è rivolto, l'invito che è rivolto a questi ebrei, è rivolto anche a noi. Guarda al momento della tua vita in cui per la prima volta hai cercato Cristo. Ricordati l'eccitazione, il desiderio di dire agli altri di Cristo, di come non ti curavi delle critiche che ti venivano rivolte, di come tutte le priorità tue erano orientate verso Cristo. Non pensavi e non reputavi concepibile il fatto di allontanarti da un incontro se non perché eri ammalato. Questo succedeva quando abbiamo conosciuto per la prima volta Cristo. La preghiera era un piacere e non avevi mai stanchezza, non avevi mai abbastanza di leggere le scritture. Ti ricordi di questo? Ti ricordi di questo? Se te ne ricordi, non buttare via la tua fiducia, non buttare via la tua franchezza, perché essa sarà ampiamente ricompensata. E questa ci porta al nostro secondo deterrente per l'apostasia. Guarda indietro, ma guarda anche avanti. Devi avere una visione bifocale, una visione che guarda quello che Dio ha fatto nella tua vita e guarda ancora a quello che Dio farà, a quello che promette che farà. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà. Se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Siamo invitati a non buttare via la fiducia in Dio, nel suo Figlio, nel suo Spirito Santo, nella nuova alleanza. A motivo delle persecuzioni, dei falsi insegnanti o della tentazione o a causa della negligenza o dell'apatia, perché la perseveranza sarà premiata, anzi sarà abbondantemente premiata, dice il nostro testo. Questa ricompensa arriverà, forse bisogna attendere, forse bisogna passare per qualche momento non semplice, ma la parola chiave è questa: perseveranza, costanza. Lo abbiamo detto domenica anche scorsa. Non serve essere abili nei 100 metri, non serve neanche essere capaci di alzarsi in volo come le aquile. Quello che serve è gente che cammina, gente che quotidianamente cammina. Abbiamo bisogno di costanza. La costanza non è facoltativa e la sua mancanza può essere fatale. Concludo dicendo che l'alternativa all'apostasia è una sola: la perseveranza. Che strada stai seguendo? Su che strada sei incamminato? L'autore all'ultimo verso dice: ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Non sottovalutiamo il rischio dell'apostasia, perché se l'autore ne ha parlato così ampiamente e diffusamente in questi versi, non lo fa pensando che comunque noi ci coccoliamo dall'idea che Dio ci ha scelto e che siamo sicuri per sempre. Non è questo il fine dell'elezione, della scelta di Dio. Non è quello di giustificare uno stile di vita sconsiderato e che ostinatamente e ripetutamente si comporta in opposizione a quello che dice la sua parola. Però è questa la fiducia che ha l'autore. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. È come se l'autore stesse dicendo: io credo in te. Hai iniziato la vita cristiana nel modo giusto, con lo spirito giusto. Hai compreso che il modo migliore per salvare la vita è perderla. Perché se cerchi di guadagnarla, allora sì che la perderai. Hai capito questo? Allora continua su questa strada. Mantieni questo spirito e questa fede fino alla fine. Così vedrai la salvezza del Signore. Inchiniamo il nostro capo. Signore, la tua parola è dura, perché espone spesso a incoerenze, mancanze, deficienze che ci sono nella nostra vita, di come la nostra fede sia spesso una fede dichiarata, è poco praticata. Se noi vogliamo chiederti, Signore, che tu oggi possa accordare a noi protezione, che possa accordarci la protezione dalla persecuzione, ancora di più che tu possa darci la forza per affrontarla, sostenerla e anche superarla. Signore, che tu ci protegga dai falsi insegnanti, ma ancora di più, Signore, che tu ci dia il discernimento di saper coglierli, di saperli individuare secondo quello che dice la tua parola. Signore, che tu ci dia protezione dalla tentazione, ma ancora di più che tu ci dia la capacità di fuggire di quelle circostanze che ci espongono alla tentazione. Dacci la saggezza di saper scegliere dove essere, con chi essere e quando essere. Signore, non esporre alla tentazione. Signore, che ciascuno di noi possa stimare come preziosa, così come tu fai, di gran valore il tuo sacrificio, il sacrificio del tuo figliolo Gesù Cristo. Signore, donaci di attendere il tuo giudizio con gioia, con aspettativa gioiosa, piuttosto che con timore di castigo, di punizione. Signore, se questa è la nostra situazione, metti tu in regola. Signore, lavora nella nostra vita affinché sia tutto a posto per quando tu ritorni. Signore, facci il dono della memoria per ricordarci di chi siamo, di chi eravamo e di quello che ci aspetta. Dacci, Signore, questa visione bifocale che possa guardare all'opera che tu hai già compiuto e a quello che ancora che tu stai facendo. Dacci, Signore, la capacità di correre, di volare, ma soprattutto di camminare quotidianamente per avere costanza, per essere di quelli che non si tirano indietro. Non vogliamo essere rocciosi, non vogliamo essere duri, non vogliamo essere negligenti, non vogliamo essere persistenti nel peccato, ma perseveranti nella fede. In Cristo noi ti preghiamo, il nostro Signore. Amen.